Ringraziarvi per l'invito, il fratello Pippo. Sono veramente felice insieme a mia moglie di essere con voi. Veniamo da Bergamo per un seminario e siamo qui per qualche giorno. Lunedì ripartiamo, quindi siamo venuti a vedere parenti e amici, no? Perché abbiamo un po' di tutto qui in Trentino. Però è sicuramente importante ritrovarsi attorno alla parola del Signore. E lo faremo ancora nel considerare un brano della Scrittura. Intanto vorrei così dare un titolo a questa meditazione, che è quello di una Chiesa 2.0, i valori di una Chiesa 2.0. E la meditazione riguarda una comunità che è fondata sul Vangelo. Questo è lo sfondo che diamo a questa meditazione. Il brano che vorrei leggere con voi nella lettera agli Efesini, dal capitolo 1, dal verso 15 al verso 23. Efesini 1, 15, 23. Perciò anch'io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai dal rendere grazie per voi facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati e qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi e quale sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza, la qual potente efficacia della sua forza Egli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e autorità, e potestà e signoria, e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ogni cosa Egli ha posta sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Parto dal titolo di questa riflessione, che è i valori di una Chiesa 2.0. Quando parliamo di qualcosa che è 2.0, vuol dire che dietro c'è stato un cambiamento radicale della cosa precedente, no? Il sistema operativo era 1.0, adesso è 2.0 e i sistemi operativi si evolvono. E l'uno, che è la continuazione dell'altro, ma in una chiave più moderna, più completa. E io credo che nel tempo e al tempo in cui siamo abbiamo bisogno di vedere una Chiesa 2.0, cioè un cambiamento che non significa stravolgere il passato, ma nella continuità significa anche avere un approccio e una visione più fresca, più attuale, più rinnovata, no? Di quello che noi crediamo intorno anche alla Chiesa, al nostro essere cristiani. I cristiani di oggi non sono e non vedono, hanno un paradigma diverso rispetto ai cristiani del primo secolo, del secondo secolo, ovviamente, perché i tempi sono cambiati. Loro vivevano nell'attesa ormai imminente del ritorno di Cristo, che non è tornato. Noi viviamo oggi quasi non nell'attesa, ma viviamo alla giornata. E io credo che delle cose sono cambiate, ed è proprio in virtù di questi cambiamenti che noi dobbiamo rivedere forse dei parametri, rivedere un po' dei valori, dei principi che sono alla base della nostra vita cristiana come persone, ma anche come Chiesa. E il motivo per cui ho scelto questo brano è perché Paolo parla agli Efesini dicendo che questa Chiesa, il cui capo è Cristo, è il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa. Noi siamo una parte del suo lavoro. Attraverso di noi Dio sceglie, decide di completare quest'opera, di annunciare il messaggio al mondo, e lo fa attraverso noi, attraverso la Chiesa. E questa è una scelta, noi potremmo dire agli occhi nostri, irresponsabile, visto e considerato alle volte noi come ci muoviamo e come ci proponiamo alla società. Però Dio sa le cose, le sa fare le cose, le fa perché ci crede. Lui ha avuto fiducia di noi, ha fiducia di noi e ci affida un compito, quello di portare a compimento le cose, portare a compimento il suo piano, il suo progetto, e lo fa con elementi deboli. Come si diceva prima, noi abbiamo bisogno di chiedere a Dio perdono, noi abbiamo bisogno di chiedere agli altri perdono, forse. Quindi non siamo elementi su cui si può avere una certezza, no? Ma siamo deboli, però su questi elementi Dio decide di, come dire, di lavorare, di affidare un compito. E in un certo senso la Chiesa è la rappresentazione di questo messaggio, l'incarnazione di questo messaggio, di questo Vangelo. Paolo aveva il coraggio, sostenuto anche dalla sua testimonianza, di poter dire agli altri: se voi volete conoscere Gesù, guardate me. Questo era il suo messaggio, la sua indicazione, che a noi forse può sembrare fuori luogo, troppo eccessiva, troppo centrata su di sé. Però Paolo aveva il coraggio perché aveva la certezza e aveva la testimonianza che in lui e attraverso di lui si stava adempiendo il piano di Dio. Quindi poteva dire anche agli altri: se volete conoscere Gesù, non dovete andare a destra o a sinistra o spulciare libri, testi, fare dei corsi e quant'altro. Avete solo bisogno di guardare a degli esempi validi, delle persone concrete che hanno un messaggio e una vita che sostiene il messaggio. Quindi lui era la rappresentazione di quello che predicava, di quello che credeva, in cui credeva. Così la Chiesa locale, cioè noi, voi, siamo la rappresentazione di Cristo. E noi tutti insieme, come Chiesa, dovremmo poter dire all'uomo della strada di questa società, in questo momento, dovremmo poter dire: guarda noi, entra, stai con noi, vivi con noi, e ti renderai conto effettivamente di chi è Cristo. Io non lo so, non mi permetto neanche di pensare o di giudicare, perché ci conosciamo alcuni, ci conosciamo altri no, però dico, io non so se questa è una dichiarazione che voi potete fare nei confronti della società che vi guarda, cioè se potete dire: stai con noi e sicuramente avrai la percezione che Cristo è in mezzo a noi, vive fra noi. Allora una Chiesa 2.0, c'è una Chiesa rinnovata, una Chiesa radicata soprattutto nella Scrittura e nel Vangelo, è una Chiesa che può fare questa affermazione, deve farla, senza timore. Noi non dobbiamo avere timore delle cose in cui crediamo, della persona in cui crediamo, della Scrittura in cui crediamo. Dobbiamo poter affermare con certezza e con coraggio che fra noi vive, c'è una presenza certa di Dio, e che la nostra vita è una testimonianza certa di quello che Dio sta facendo e vuol fare nella nostra società. In un certo senso noi ci stiamo creando una identità, no, una carta d'identità, stiamo dicendo: i cristiani sono questi, e lo mostriamo al mondo. Lo mostriamo non solo la domenica, ovviamente, non lo mostriamo soltanto nei nostri incontri di preghiera, ma lo mostriamo lì dove viviamo. E alle volte il problema è proprio lì, c'è una discrepanza fra la domenica e lunedì mattina. Io non so lunedì dove andremo, il lavoro che faremo, facciamo, e io non so lì dove saremo, se saremo ancora questa testimonianza, se invece lì è meglio chiudere e stendere, come si dice, un velo pietoso, no? Dice: guardatemi solo la domenica, seguitemi solo la domenica. Mi piace fare questo esempio: dietro le macchie noi abbiamo il pesciolino, non so se qualcuno di voi lo mette, il pesce, no? Per distinguerci. allora mettiamo il pesce. Io direi, suggerirei di lasciarlo, però se questo pesce non è la rappresentazione di chi siamo, togliamolo, no? E mettiamoci dietro un'altra scritta dove diciamo, non seguiteci, perché ci siamo persi anche noi. Può darsi che questa sia più reale del pesce che mettiamo lì. Cioè, quello che voglio dire è questo, che noi ci freggiamo di un nome, ma non siamo poi una vera rappresentazione. Però questo non vuol dire che abbandoniamo il progetto, ma il progetto lo prendiamo, il progetto di essere dei veri cristiani, ci mettiamo il pesciolino, per modo di dire, e cerchiamo di esserlo dei cristiani, cerchiamo di vivere concretamente in questa società che sta spazzando via la testimonianza cristiana in tutti i modi possibili, sta cercando di togliere tutti i simboli, tutto quello che richiama o ritorna a un messaggio cristiano. Il tentativo è quello di sradicarlo in modo tale che non ci siano più assoluti a cui riferirci. Oggi non c'è più nulla di assoluto, c'è una sorta di relativismo diffuso dove ognuno crede quello che vuole, pensa ciò che vuole, legge a sé, e il cristianesimo che ha degli assoluti è un elemento che o una testimonianza o un valore che deve essere rimosso, perché noi crediamo ancora che Gesù, stranamente, che Gesù ancora è il Signore. Come dice Paolo ai Corinzi, nel mondo ci sono tanti dei e tanti signori, e così è. Il mondo si circonda di tanti dei, sono tutti politeisti, nessuno più ha degli assoluti. Quindi la tua e la mia testimonianza cristiana diventa scomoda nel momento in cui ci impegniamo ad esserlo fino in fondo. Però è questo il nostro lavoro in questa società, di essere cristiani fino in fondo e di esserlo in modo radicale, anche in modo innovativo, cioè che riusciamo a dialogare anche con una società che ci sta mettendo sempre più ai margini, no? Con le spalle al muro, dove noi non possiamo più dire ciò che pensiamo, ciò che crediamo, non lo possiamo esprimere. Quindi è qualcosa che, su cui dobbiamo lavorare, una Chiesa che deve trovare anche il modo per dialogare. Non ci possiamo arroccare dietro ai nostri paraventi, al nostro parametro, diciamo io con quello ci parlo, con quell'altro no, perché è così e cos'ha. Noi oggi siamo costretti dalla circostanza o dalle circostanze a dover dialogare con tutti, trovare un modo per dialogare, in questo dialogo trasferire questo meraviglioso e grande messaggio del Vangelo. Quindi la comunità 2.0 è una comunità che ha un impatto, ha un riscontro forte nella nostra società, ha un impatto in una società secolarizzata, ormai distante, dove i valori cristiani, parliamo, sono ormai in disuso, non interessano più, il cristianesimo non è più attraente, non interessa più a nessuno, si va altrove. Però è questo l'ambito, è questo il tempo che stiamo vivendo in cui noi dobbiamo confrontarci con il resto dell'umanità, no? Che è vario, che è poli qualcosa, ormai siamo multipoli, siamo nel senso interreligiosi, multiculturali, multietnici, siamo tutti multi, no? E in questo essere multi rischiamo di essere fagocitati, assorbiti da una sorta di spirale che ci, un minestrone, no? Un purè di patate, noi siamo lì in mezzo e facciamo qualcosa. Ora non dico che il cristianesimo deve essere un polo un luogo dove si esercita un potere, no? Dove diciamo ci siamo solo noi e non vogliamo gli altri, non è questo. Ma sicuramente quello che dico e vado dicendo è che i cristiani dovrebbero avere il coraggio di mantenere la loro identità integra nel confronto con altre realtà, questo è sicuro. Per me, io non svendo niente, non ho saldi, no? Non c'è il periodo dei saldi, adesso comincia, forse è già finito, non lo so, però i cristiani non saldano nulla, non svendono niente, perché se parliamo di Cristo e del Vangelo di Cristo, non ci sono possibili trattative su queste questioni. Le trattative le possiamo avere su altre questioni, ma non sul messaggio e sul Vangelo di Gesù Cristo. Quindi la nostra identità come cristiani è importante, e la nostra identità si consolida all'interno della comunità. Non ci sono cristiani isolati, non ci sono cristiani che sono individualisti, no? Che si fanno il Cristo come vogliono loro, se lo pregano e se lo fanno come vogliono loro. Non ci sono cristiani che nel loro piccolo pensano di essere completi. La completezza è la forma più completa di questa espressione è la comunità, questa, la Chiesa. Lì dove Cristo ci ha inseriti, ci ha immersi, ci ha, come dice Paolo, siete stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Ed è questo il contesto nel quale noi dobbiamo poi esprimerla, questa identità, crescere in questa identità e essere un messaggio, la comunità. La comunità è estremamente importante, non è un accessorio o un optional o qualcosa che accade una volta alla settimana. La comunità che dobbiamo vivere è una comunità che è trasversale a tutti i nostri impegni, che deve avere la priorità, che deve avere il suo momento, il suo valore, la sua posizione all'interno delle nostre cose. C'è un esempio che qualcuno ha fatto dell'uomo di oggi, del cristiano di oggi, che è quello che ha messo al centro la propria esistenza e attorno a lui gira tutto, no? Allora gira il lavoro, gira la famiglia, il l'hobby, la chiesa, gli impegni, i figli, la moglie. Ci sono tante cose che girano e noi siamo al centro di tutte questi aspetti. E l'esempio è quello di un giocoliere che deve tenere in mano dei birilli, no? Voi sapete che li fanno, acchiappano tutto, no? Non ce n'è uno che cade. Allora noi siamo così, siamo al centro e cerchiamo di mantenere l'equilibrio di tutti questi birilli, lavoro, famiglia, figli, chiesa, evangelizzazione, hobby, passeggiata, teniamo tutto in equilibrio. Noi siamo al centro e facciamo una grande fatica per tenere tutto in ordine. Ogni tanto cade un birillo. Quale pensate sia il birillo che cade sempre? Quando ci sono problemi, quando ci sono difficoltà, quando siamo un po' giù o troppo su, o quando abbiamo qualche disguido anche nell'ambito, qual è il birillo che secondo voi viene meno in tutto questo gioco di equilibri? È proprio la dimensione comunitaria. Quando ho problemi me ne sto a casa. Quando ho difficoltà di relazionarmi con qualcuno, meglio me ne sto a casa, perché oggi non mi sentono. Non, meglio che non incontro nessuno, perché se no gli scaricherò addosso tutta la mia, no? Questo è il birillo che cade puntualmente. Allora una chiesa 2.0, una chiesa centrata sicuramente sul Vangelo, ma il Vangelo ci riporta alla chiesa, alla comunità. Una comunità che è centrata sulla parola e che quindi è l'unico luogo, il luogo ideale, il luogo deputato, il luogo scelto da Dio dove io posso ricevere cibo, nutrimento, dove posso ricevere aiuto, consolazione, posso ricevere incoraggiamento per fare un altro passo, per cominciare un'altra settimana magari. È il luogo che Dio ha scelto, dove io e tu possiamo crescere in modo armonioso e nel rispetto delle regole, diciamo così, della sua volontà. È una comunità che, all'interno della quale certamente la parola è centrale, lo vediamo, è centrale, deve essere centrale, ma è anche una comunità che è centrata sulla missione. Va bene che noi ci nutriamo, va bene che noi godiamo di questo momento, ma il passo successivo è proprio l'apertura. La Chiesa di un tempo, almeno nei primi secoli, è una Chiesa che si aprì al mondo, lo vediamo, abbiamo visto la lettera ai Romani, ma il Nuovo Testamento, da lì a poco la Chiesa si sarebbe aperta al mondo, si aprì dietro la spinta di una persecuzione, i discepoli furono dispersi dappertutto e a motivo della persecuzione il Vangelo arrivò dovunque. E fu proprio in questa apertura che la Chiesa condivise il suo Vangelo, il Vangelo di Cristo, e si diffuse in tutto il mondo. La Chiesa non è destinata a rimanere nelle quattro mura del convento, bello, confortevole, dove abbiamo l'aria condizionata, i riscaldamenti, una buona musica, buoni amici, buoni libri, un buon ambiente, una bella illuminazione, belle facce. Non è solo questo. La Chiesa deve poi aprire un po' di più quella porta che si apre, così la dobbiamo, a volte la dobbiamo forzare, per poter uscire, trovare un varco e arrivare lì dove Dio sta andando. E sta andando da altri. I discepoli pensavano che la loro missione era solo per i figli, per le pecore perdute della casa di Israele. Gesù dice, guardate che io ho altre pecore, non ci siete solo voi. Ho altre pecore che mi aspettano e io sto andando proprio da loro. Come andò dalla Samaritana, andò a toccare i lebbrosi, andò a toccare le fasce più deboli e più emarginate della società di quel tempo. Quindi una società, una chiesa che è fondata, centrata nella parola, ma è centrata anche sulla missione, che non può essere disgiunta dalla chiesa. Anzi, la chiesa nasce dalla missione di Dio, no? Dio va in missione e la prima cosa che fa siamo noi, crea noi. Poi ci dice, adesso che vi ho creati, sta missione ve la affido e voi la portate avanti, adesso diventa la nostra. Ma noi ci siamo e siamo qui perché Lui è in missione, Lui sta andando avanti, Lui apre i campi di missione, Lui apre le porte chiuse e poi fa entrare noi, no? E ci porta dentro il suo campo. Quindi se la nostra idea di Chiesa rimane confinata anche ad una struttura, cioè ad una ideale struttura che è la Chiesa, non c'è motivo di esistere. La Chiesa non esiste se non perché deve riprodursi e deve andare a raggiungere altri. Parlo della Chiesa, non parlo dell'organizzazione che noi paghiamo per fare il nostro lavoro. Io rappresento un'associazione missionaria, ma ho dovuto rivedere, sto rivedendo puntualmente tutte le nostre idee, no? La nostra visione di missione. Stiamo parlando da tempo e stiamo dicendo, ma noi non abbiamo motivo di esserci. Noi, la nostra esistenza c'è perché dobbiamo lavorare insieme con i nostri fratelli, a fare insieme a loro la missione. Non possiamo fare noi il loro lavoro. Non ci possiamo sostituire. E non è così che funziona. Quindi la Chiesa, cioè tutti, siamo coinvolti nell'opera missionaria, ognuno per nostro conto, nel nostro piccolo, no? Grande, piccolo, quello che sarà. Quindi la nostra è una chiamata ad essere una Chiesa fondata sul Vangelo, la Chiesa, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa, e lo dobbiamo fare tutti. Non c'è qualcuno che noi paghiamo perché faccia il nostro lavoro e ci togliamo il peso dal cuore, vabbè, ho mandato i soldi a X o Y associazione, loro lavorano bene, abbiamo fiducia di loro, vabbè, si può sempre fare, non dico che non dovete farlo più, però c'è qualcosa di meglio da fare. Adesso andiamo noi a farlo. Adesso ci impegniamo noi a cercare un modo, un metodo, una strategia per poter essere noi, la Chiesa di Trento e dintorni, ad azionarsi, ad attivarsi per un lavoro missionario. Quindi la Chiesa è una Chiesa che certamente per fare un lavoro di questo, cioè un lavoro missionario, un lavoro esterno alle mura del convento, è una Chiesa che deve avere un'identità certa, cioè io devo sapere chi sono, da dove vengo e dove vado. Faccio sempre questo esempio quando si parla di identità, e mi viene spontaneo perché penso a, purtroppo, a quanti sono affetti dall'Alzheimer, no? Sono quelli che non hanno memoria, purtroppo. Chi non ha memoria, chi non ha identità, si gira, si rigira, si guarda intorno, guarda anche le persone care e non le riconosce, non sa chi è e non può neanche proporsi agli altri perché non ha più, ha dimenticato o ha smarrito la sua identità. E noi a volte, non dico noi, io parlo noi in senso molto generale, non parlo di voi, ma parlo in generale, ma noi alle volte siamo affetti da questo tipo di malattia, no? Cioè non abbiamo una nostra certa identità e non sappiamo cosa dire e non sappiamo come e cosa dire agli altri. Quando abbiamo un'identità, quando abbiamo una storia dietro, no? C'è uno storico, noi non ci smarriamo più, perché io so da dove vengo, so come mi chiamo, in quale famiglia sono nato, perché porto questo cognome, chi sono i miei parenti, e so. E per quanto possa stare insieme a tutti gli altri, non mi smarrisco. Quindi la Chiesa deve prima, come dire, vedere bene i contorni della propria identità. E non parlo di identità in termini denominazionali, perché quello è un altro discorso e forse un altro problema. Parlo di identità in Cristo. Parlo dell'identità che risale direttamente a colui che mi ha generato, che poi noi possiamo viverla in dimensioni, in contenitori diversi, no? In realtà diverse. Questo non è un problema. Il problema più serio è quando, pur essendo all'interno di un contenitore, abbiamo smarrito quella che è l'identità originale, cioè Cristo in noi e noi in Lui. Nell'antichità la Chiesa era la Chiesa dello Stato, la Chiesa del popolo, la Chiesa della nazione. Ci si muoveva in termini di numeri, no? Chi entrava in questa Chiesa aveva anche la certezza della salvezza. Era una dimensione molto allargata il concetto del cristianesimo. Poi con la Riforma si ritorna a dire, no, il tuo rapporto personale con Dio, si riscopre che Dio non è l'Iddio solo della Chiesa, ma è l'Iddio dell'individuo, della mia relazione personale, nella quale mi devo misurare. E lì la Chiesa, cioè se io ho pensato che la Chiesa è un mezzo di salvezza per la mia anima e io mi confondo in mezzo alle folle, lì scopro che ho bisogno di un'identità personale con Dio, nella quale Lui mi dice chi sono, cosa ho fatto e cosa devo fare. Ma questo però non esclude la nostra appartenenza al corpo di Cristo. Quindi l'identità è importante, soprattutto nel tempo che viviamo, dove, ho detto prima, il tentativo, non dico ben riuscito, ma si stanno impegnando a fondo perché ciò riesca, è quello di togliere di mezzo questa identità. Non parlo di togliere che si tolga di mezzo una denominazione, ma si toglie di mezzo quello che è proprio il cuore, no? I valori fondanti del cristianesimo. Perché quando parliamo di famiglia, quando parliamo di libertà religiosa, come si dice ormai da tempo, che è la madre di tutte le libertà, perché tocca la nostra coscienza, l'intimo, quando ti si dice tu non puoi adorare, è come se qualcuno sta entrando dentro di te a forza e sta cercando di tirare fuori la parte più nascosta, più intima, preziosa del tuo cuore, che nessuno può toccare e deve toccare. Quindi è un momento per i cristiani sicuramente importante. E noi giù a Catania, ma non solo a Catania, stiamo discutendo molto sulla questione immigrazione. Ne stiamo parlando da mesi, forse siamo in ritardo di anni, però meglio tardi che mai. Stiamo parlando un po' della questione non per il problema immigrazione, ma per quello che dietro a tutto questo c'è. E non parlo degli immigrati, perché sono rimane in piedi i progetti, rimangono in piedi i progetti di solidarietà, di aiuto, di soccorso. Noi giù a Catania abbiamo il centro di accoglienza più grande, non so se d'Europa, non lo so, 4.000, 5.000 persone dopo quello che c'è in Francia, la giungla, come la chiamano? La giungla, credo. C'è un agglomerato di 6-7.000 persone vicino al confine, perché vogliono passare in Inghilterra, si sono accampate lì. Noi abbiamo un centro di 4.000-5.000 rifugiati e più quelli che arrivano, ormai sono migliaia ogni giorno. Non c'è più tregua su questo. Ma il problema non è questo, non è il numero, non è la provenienza, non è l'identità in questo, ma il problema è che dietro tutto questo noi crediamo di aver individuato un progetto. Condivisibile, ma questo è il mio punto di vista, ci sto studiando, ci sto scrivendo su, e il progetto è proprio, come dire, l'islamizzazione dell'Europa con il conseguente sradicamento del cristianesimo, non inteso come istituzione, ma come valori di cui stiamo parlando, no? Identità, Cristo, Vangelo, comunità. Questo è quello di cui stiamo parlando e su cui stiamo lavorando, perché vorremmo capirci un po' di più, perché nessuno ci fa capire niente, né governi, né Europa, né altri ci dicono quello che effettivamente c'è dietro a tutto questo disegno. E in mezzo a tutto questo caos, noi come cristiani siamo chiamati a mantenere integra la nostra identità, proprio in mezzo a tutto questo caos. Un'identità che non vuol dire fare la guerra agli altri, ma, come ho detto prima, significa non svendere i valori in cui credo. Dice, ma noi ti tagliamo la testa, ma tagliate quello che volete. Alcuni pastori sono preoccupati di un'analisi di questo tipo e di una presentazione di questa analisi che secondo me rispecchia la realtà delle cose. E ci diceva qualcuno, ma se noi parliamo così agli altri, alla nostra società, qui ci viene l'ISIS e ci mette le bombe, cioè poi, vabbè, un'analisi molto infantile, comunque viene l'ISIS e ci mette le bombe sotto casa. E tuo fratello, morirai martire, non è un problema. Non è un problema quello. Il problema è mantenere fino all'ultimo la nostra integrità e la nostra identità. Semmai il problema è quello di cercare di dialogare con gli altri, il modo come dialogare con gli altri. È lì che non abbiamo gli strumenti e le conoscenze, secondo me, idonee per instaurare un dialogo che sia entrata e uscita e non solo a senso unico. Però questa è la Chiesa. La Chiesa 2.0 di questo tempo, la Chiesa, diciamo così, rinnovata, o che si affaccia ad una società di questo tipo ormai da tempo, è una Chiesa che deve essere fondata sul Vangelo, una Chiesa in missione, e soprattutto una Chiesa che ha una identità, e la sua identità è un'identità che affonda le radici nel Cristo, no? Nel Figlio di Dio, perché tutto il resto, tutto quello che è dell'uomo, finirà nella polvere. Quello che rimarrà in piedi sarà il regno, dice agli ebrei, nella lettera di Pietro, un regno che non può essere scosso. Tutto andrà giù, tutta l'opera d'uomo andrà giù. Bella, è stata utile, importante, ha segnato tante vite, ha salvato tante vite, ma qualunque altra cosa verrà abbattuta, perché deve rimanere in piedi la cosa, diciamo così, che è degna, no? Che rimanga in piedi, cioè il regno del Cristo di Dio. Quindi questa è la nostra chiamata, la nostra vocazione, e, come diceva qualcuno, dovremmo spostare anche da questo punto di vista l'approccio pastorale, nel senso che il nostro lavoro nei confronti degli altri non deve essere soltanto la risoluzione di alcune problematiche legate alle relazioni umane, ah, lui mi ha fatto questo, lei mi ha detto questo, all'asilo, no? Certo, ah, lui mi ha fatto questo, allora andiamo a parlare con, ah, ma lei mi ha detto quest'altro, andiamo a parlare. E cerchiamo le soluzioni alle nostre problematiche relazionali. Noi dovremmo spostare piuttosto l'attenzione. Io vorrei avere più problemi nella comunità in cui mi trovo, mi sono trovato in questi 40 anni ultimi. Invece di essere legati, ah fratello, ma lei mi ha detto, mi piacerebbe che qualcuno mi venisse a dire, io non so come posso fare missione nella città in cui mi trovo, ho un problema, sento una vocazione dentro e non so come adempierla. Questi sono, fra virgolette, bei problemi. Persone che hanno un fuoco dentro, una vocazione, e ci mettono in crisi perché vogliono da noi delle risposte per l'adempimento del loro ministero. Mi piacerebbe più avere questo tipo di problemi che altri, ma la cura pastorale dovrebbe un po' spostarsi in questo senso, cercare di instillare anche nel cuore dei credenti una visione più missionale, oggi si usa questo termine, a largo spettro, a largo raggio, e passare dall'insegnamento, come dice qualcuno, all'apprendimento. Cioè io insegno, ma dall'altra parte abbiamo bisogno di persone che apprendano, cioè che accolgano l'insegnamento dato. E questo trasformerà sicuramente la nostra piccola comunità in una forza, perché avere un'identità, apprendere, muoversi in questa visione diventa una forza, e sicuramente la Chiesa non sarà più, alle volte noi diciamo, ci salutiamo, dove stai andando? Sto andando in Chiesa. O dobbiamo fare dei lavori? Sto andando a fare dei lavori in comunità. Capisco che è un modo di dire, ma approfitto di questo per dire che la Chiesa non è un luogo dove si va. La Chiesa è un luogo dove si incontrano persone, esseri umani, non dove faccio dei lavori per mettere qualcosa in ordine, le sedie, vado in comunità a fare un servizio, vado in comunità la domenica mattina. Io non vado in comunità, io vado in un luogo dove incontro persone, che sono i miei fratelli e la mia comunità. E questo sembrerà una banalità, però alle volte, come dice, la parola tradisce il pensiero, no? Diciamo questo perché in fondo crediamo che la comunità sia un luogo dove facciamo delle cose e poi ci andiamo via e torniamo nelle nostre piccole nicchie dove stiamo tutta la settimana. La comunità è un luogo dove si vive, ci si scontra, ci si incontra, ci si confronta. È un luogo dove io non dovrei avere problemi di dire ciò che penso, perché confido nella maturità dell'altro, perché c'è un'accoglienza reciproca, dove c'è una solidarietà reciproca. È un luogo dove si incontrano forze, diciamo, dove ci sono pressioni anche, ma dove si vive lo stesso, come nelle famiglie. Alle volte nelle famiglie ci sono pressioni, i figli, la moglie, il lavoro, ma non per questo li prendiamo e li buttiamo o ci separiamo solo perché le cose non vanno bene. E questo è un messaggio rivolto al senso di unità anche all'interno delle nostre chiese. I problemi non sono motivo di divisione o di divorzio, perché i problemi sono dovunque, no? Dovunque siamo, dovunque andiamo. Ne troveremo, ne lasceremo alcuni, ne troveremo degli altri, troveremo belle persone da una parte, brutte dall'altra, ma non possiamo girare tutta la vita a cercare quello che è l'isola che non c'è. C'è solo nella nostra immaginazione. Noi abbiamo idealizzato la Chiesa pensando che, vabbè, ma ci sarà una Chiesa dove finalmente, mamma mia, mi siedo e non troverò nessun problema. Sicuramente il problema sarai tu in quel caso, no? Quindi magari se andranno tutti e rimani tu solo col pastore che poi ti prenderà di mira. Ma vabbè, stiamo dicendo delle cose. Quindi vorrei concludere semplicemente con un verso nella lettera, sempre nella lettera agli Efesini, il capitolo 3, il verso 10. Qui è sempre Paolo che parla della Chiesa dei Santi. E dice affinché, Efesini 3:10, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Lui prega perché la Chiesa sia lo strumento attraverso il quale Dio fa conoscere ai principati, alla potenza, e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, quindi lo riporta a noi, la infinitamente varia sapienza di Dio. Noi dobbiamo far conoscere una sapienza, non la follia. Oggi hanno l'idea del cristianesimo, i due terzi dell'umanità ha l'idea che il cristianesimo sia una follia. Ci guardano come degli alieni, perché vedono un cristianesimo mediocre, compromesso, svenduto. Siamo cristiani di nome ma non di fatto, parliamo di fede e poi c'è ben altro. Parliamo di santità e c'è ben altro. L'Occidente cristiano non ha più credibilità e non può più parlare. L'unico modo che abbiamo è quello di tornare alle origini di tutto il discorso, riappropriarci della nostra identità in Cristo e di far conoscere quella che di Dio è la sapienza, che è sempre Cristo. È stato fatto per noi sapienza, giustificazione, redenzione. Questo è il nostro messaggio. Cristo in voi, speranza della gloria. Punto. Punto. E così vi lascio. Che Dio veramente ci dia sapienza per... Siamo in un momento veramente drammatico, però Dio è sovrano, no? Lui controlla. Non c'è nulla che sfugge, quindi ci affidiamo a Lui. Grazie per la vostra attenzione, per il tempo, per l'opportunità e spero di, come dire, di vedervi anche presto in qualche modo. Grazie Pippo.